Generazione Urrà. Tutti gli urrà della Juventus riletti attraverso le copertine, i racconti e le curiosità della rivista più amata dai tifosi bianconeri.
Bentornati amici di Radio Bianconera, mercoledì 17 di marzo. Torniamo, come dicevamo ieri, a un mercoledì senza impegni ufficiali. Ormai non ci avevamo più fatto l'abitudine da parecchio. Beh, era successo un paio di settimane fa, dove c'era stata una piccola finestra in cui non avevamo visto la nostra Juventus scendere in campo, e oggi invece sarà di nuovo così, anche se appunto è un po' una novità. Ce l'avevamo ormai quasi, anzi l'avevamo già messo in agenda, il fatto che mercoledì 17 ci sarebbe stato il famoso recupero di campionato contro il Napoli per quel match del primo di ottobre, ormai famosissimo, chiacchieratissimo, discusso e discutibile, di quanto accaduto quel primo ottobre ormai del 2020. Stiamo ancora parlando addirittura del 2020, stiamo parlando di una cosa di 5 mesi fa, di quel famoso match che non era stato giocato, che è passato in mezzo a tante tappe intermedie, dal 3-0 a tavolino e il meno 1 in classifica al Napoli, confermato poi anche dalla FIGC fino alla decisione del CONI di far rigiocare la partita che avrebbe dovuto, come dicevo prima, essere giocata proprio oggi, invece è stata ulteriormente rinviata all'inizio di aprile. Quindi oggi sarà un mercoledì che per la squadra sarà totalmente dedicato al campo, all'allenamento, quindi Andrea Pirlo potrà finalmente tornare a lavorare insieme ai bianconeri per studiare quelle che sono le tattiche, le mosse da utilizzare nel match di domenica, quando i bianconeri saranno opposti al Benevento. Quindi per Andrea Pirlo sarà un confronto contro un suo ex compagno di squadra e di nazionale, quindi quel Pippo Inzaghi che ha indossato anche la maglia bianconera. Invece, per quanto riguarda il calcio giocato, oggi ci saranno, per quanto riguarda le italiane almeno, degli impegni, perché si concluderà il turno degli ottavi di finale, il ritorno degli ottavi di finale di Champions League con la Lazio, che proverà a tenere alto l'onore degli italiani, anche se francamente dopo il 4-1 patito all'andata contro il Bayern Monaco a Roma, credo che ci vogliano più di un'impresa per riuscire a tenere i biancocelesti in Champions League, andare ai quarti di finale, visto che ieri è uscita anche l'Atalanta, a cui l'impresa non è riuscita. Un'Atalanta che se l'è giocata comunque bene nel trandate ritorno con il Real Madrid, ha pagato anche lì un po' di inesperienza, anche qualche decisione arbitrale, soprattutto nella prima partita. E quindi purtroppo anche l'Atalanta ha lasciato la Champions League, eppure quest'anno in Europa, nell'Europa che conta, non ci saranno italiane a provare a riportare a casa la Champions League. Quindi senza partite ufficiali oggi torneremo a vivere un mercoledì di Generazione Urrà un po' tradizionale, quindi uscendo un po' dai temi dell'attualità, anche se chiaramente ne parleremo con due ospiti. Filippo vedo che sta già armeggiando col telefono, quindi probabilmente il primo di questi due ospiti dovrebbe già quasi essere in rampa di lancio, pronto a essere messo in linea con me, ve lo anticipo. È una voce di Radio Bianconera, quindi ci giochiamo in casa la prima parte di questa puntata, il 17 di marzo di Generazione Urrà. Mentre invece una sorpresa nella seconda parte, non vi anticipo nulla, ci sarà quindi una sorpresa, quindi rimanete con noi anche per questa intera puntata. Mi fa segno Filippo che è in linea, quindi do il mio benvenuto qui a Generazione Urrà, ma come vi ho detto è una voce che ormai avete già imparato a conoscere, perché già da qualche mese, da qualche settimana fa parte della famiglia di Radio Bianconera. Ciao Fabrizio Gerolla.
Buon pomeriggio Fabio, anzi buona mattinata.
Vedi, buona mattina. Anche tu sei un animale notturno, non sei abituato al mattino, quindi...
Sì, beh, tutti noi giornalisti non siamo più tendenti al tarda sera piuttosto che al mattino presto.
Sì, diciamo che poi purtroppo adesso anche causa Covid abbiamo dovuto un po' cambiare in parte anche le nostre abitudini, quindi dobbiamo riadattarci, speriamo che finisca in fretta Fabrizio, perché di questo ormai è da un anno che stiamo parlando di questa situazione e sembra che non se ne venga fuori. Vediamo se è la volta buona adesso con i vaccini di riuscire a tornare alla normalità.
Speriamo di sì, vacciniamoci tutti, vaccinatevi tutti, ecco. Se possiamo dare questo messaggio Fabio,
infatti, poi chiaramente ognuno fa secondo coscienza, però l'importante è che riusciamo ad uscirne prima possibile. Fabrizio, dicevo, ormai da più di qualche settimana sei parte della famiglia di Radio Bianconera, visto che questo è un programma un po' di approfondimento per far conoscere anche le voci di Radio Bianconera. Come ti stai trovando in questa nuova avventura?
Ah, beh, molto bene, ma non potevo che non essere certo che sarebbe stata così, perché a Radio Bianconera ci sono tantissimi amici, a partire dal direttore Antonio Paolino, te e tanti altri che fate programmi già da parecchio tempo. Io ormai è più di due mesi che sto facendo un programma sabato pomeriggio dalle 15 alle 17, non solo Juve. Faccio tanti approfondimenti cercando anche un po' di coinvolgere personaggi che non sono spiccatamente o tifosi della Juve o comunque giornalisti, opinionisti abituati a parlare di Juventus. Cerco anche di coinvolgere altre realtà per fare conoscere anche ai nostri ascoltatori, no? Una sfaccettatura diversa del calcio, vista magari anche da chi non è tifoso bianconero, e poi soprattutto tratto nell'ultima mezz'ora il calcio femminile. Quindi partendo dalla Juventus Women, che diciamo è il nostro fiore all'occhiello, e parlando di calcio femminile in generis, con ex calciatrici, con calciatrici attualmente ancora in attività, e cerchiamo di raccontare un po' questo mondo del calcio femminile, che per tanti di noi, anche per me che faccio sto mestiere veramente da un secolo ormai, inutile dire quanti anni perché poi mi sento troppo vecchio, ma è molto bello il calcio femminile, ha delle storie bellissime che cerchiamo di raccontare a Radio Bianconera, con quel tocco in più, no, di simpatia, e sperando di fare qualche cosa che piaccia in radio ai nostri ascoltatori.
Allora Fabrizio, se non l'hai già fatto, ti do un'imbeccata per andare a ripercorrere la storia di quella che fu il Cascinevica femminile, visto che tu vivevi a Torino, poi ne parliamo approfonditamente. Magari non so se ti ricorderai, perché magari non segui il calcio femminile, ma stiamo parlando della fine degli anni 90. Torino ha rischiato di portare a casa anche lo scudetto femminile con il Cascinevica, che era questa realtà torinese, che è andata a un passo veramente dallo scudetto, e fermata proprio da quella che era la regina del calcio italiano, che era la Carolina Morace. Quindi un'altra di quelle belle storie da raccontare.
Sì, e ricordo questo episodio, anche se all'epoca io seguivo solo il calcio maschile, ma certo, se ne era parlato diffusamente, proprio perché una piccolissima realtà stava andando contro i poteri forti del calcio femminile dell'epoca. Sì, Carolina Morace, che avremo presto ospite a non solo Juve, ora allena la Lazio, sì, qui a Roma, è ritornata un po' alle origini e sta allenando la Lazio in Serie B in questo momento. Ma ce ne sono tante, Fabio, storie belle da raccontare. Guarda, ti racconto un episodio, se vuoi, che è molto simpatico. Ho avuto 2 settimane fa ospite Angela Coda, un'ex giocatrice della nazionale, ha vinto scudetti, Coppa Italia, tantissimi giocatori, adesso ha un 55-56 anni Angela. Mi ha raccontato che quando lei aveva 18 anni era stata in Danimarca ospite di 2 sue compagne di squadra, e quindi ben più di 35 anni fa ormai, quasi 40 anni fa, la portarono in un centro che era più bello di Coverciano, pieno di campi in erba, con le squadre di calcio femminile che avevano già all'epoca i settori giovanili, ogni allenatore, l'allenatore fisioterapista, il dirigente per ogni squadra. C'era un'organizzazione incredibile. All'epoca manco il calcio italiano ce l'aveva ancora così strutturata. Ed ecco perché scopriamo, perché il calcio italiano è indietro di 20 anni rispetto al calcio estero come qualità e come tecnica. Quindi, come ha fatto la Juventus Women, no, ha cercato di comprare, ha ingaggiato le migliori giocatrici femminili. Ma poi non basta, sei meglio di me, Fabio. Ci vuole sotto un settore giovanile, un settore tecnico che faccia crescere le ragazze. Perché ancora oggi, tranne qualche piccola realtà dove ci si inizia un po', diciamo, a organizzare quei settori giovanili, una ragazza, se ha 18-19 anni, decide di giocare a pallone, se è mediamente brava, trova spazio e magari nel giro di un anno, per assurdo, può persino arrivare in Serie A. A calcio maschile è ovviamente diverso, no? Si inizia a 6-7 anni, ci sono tutte le categorie dove si cresce e si impara. Qui è ancora nel femminile il contrario. Tu pensa, all'estero 35 anni fa già facevano questo, quindi c'è ancora sto gap da colmare, però comunque è bello vedere il calcio femminile. Quello che diciamo sempre durante ogni puntata è che non bisogna guardare il calcio femminile pensando di guardare una partita come col maschile. Quindi se l'abitudine mentale che abbiamo è quella, no, dici guardo la Juve, poi guardo la Juve femminile e dici, ma giocano male. No, no, sono due sport diversi, quindi vanno guardati in quell'ottica, e allora diventa uno sport bello, divertente, affascinante, dove c'è molto fair play, ma dove se le danno anche di santa ragione, nonostante che sono donne.
Sì.
Quindi guardatela sotto quest'ottica, lo sport femminile, tutto lo sport femminile, Fabio, dovrebbe essere guardato sotto quest'ottica, e vedrete che vi divertirete di più e amerete guardarlo anche in televisione, o magari, perché no, andarlo anche a vedere poi dal vivo.
Poi Fabrizio, tu mi insegni, perché non hai seguito solo calcio nella tua lunghissima carriera, poi nelle discipline succede così che i giovani, o le giovani in questo caso, vengono attratte dallo sport, da uno sport in particolare, quando c'è un volano che li trascina. In questo caso adesso col calcio femminile che sta prendendo piede, sempre più ragazzine hanno voglia di iniziare da bambine, quindi è il momento giusto di assecondare questo loro desiderio e creare le opportunità anche per loro.
Certo, come dici tu, il calcio fa sempre da volano, perché è lo sport più importante, no? Ovviamente, cioè, quindi un Cristiano Ronaldo fa da volano a 10.000 ragazzine che hanno voglia di entrare in questo mondo. Però poi sai cosa, Fabio? Ci sono anche tante difficoltà ancora mentali da parte di tante famiglie italiane, no? Dire a mia figlia gioca a calcio, per tanti genitori sembra quasi un messaggio sbagliato, e non deve essere così, perché come gioca a calcio può giocare a pallavolo, può amare il basket, o perché no può andare a fare danza classica. Quindi questo è ancora uno scoglio, un retaggio mentale che dobbiamo un po' superare, no? Come popolo italiano. Proprio sabato scorso una giocatrice, un'ex giocatrice anche all'Ede Nazionale, portiere, mi diceva, sai, c'è ancora questa concezione nel mondo maschilista che è legato al calcio, che noi siamo tutte omosessuali, che siamo tutte dei maschiacci, e non è vero, perché
infatti,
è pieno di ragazze che sono sposate, che poi hanno figli e tutto. Quindi noi siamo ancora un po' indietro sotto alcuni aspetti, ma questo non è colpa ovviamente solo del calcio, Fabio, è colpa della società.
E
il calcio rispecchia un po' quello che, no, l'andamento quotidiano della società in Italia. Però è un ambiente molto bello, molto sano, e se avete una figlia che pensa e gli piacerebbe giocare a calcio, non tarpate il suo desiderio. Poi magari non le piace e passa a fare un altro sport.
Soprattutto speriamo a questo punto, dall'inizio della prossima stagione, perché poi abbiamo anticipato prima Fabrizio del Covid e ha creato degli enormi problemi anche e soprattutto a livello poi giovanile dilettantistico, perché ci sono squadre che praticamente da un anno che sono ferme, quindi la speranza che poi da settembre ci si possa riprendere tutti e anche le ragazzine del calcio femminile possano iniziare questa loro nuova passione. Fabrizio, torno su di te, quindi l'ultima in ordine di tempo, l'esperienza di Radio Bianconero, ma tu hai un curriculum ampissimo, ormai segui lo sport da, se dico 25 anni non credo di sbagliare.
No, purtroppo sono anche di più, Fabio.
Anche di più,
purtroppo sono anche
ma
di più.
Purtroppo meno male, perché sai, vuol dire l'esperienza, visto che in questo paese, in questo mondo, credo che l'esperienza, spero che conti ancora qualcosa, dai.
Sì, sì, l'esperienza conta, però poi sai, è anche bello quando sentiamo in voce degli amici, dei colleghi tanto giovani, per esempio da noi a Radio Bianconera, ne abbiamo due o tre ragazzotti. Non faccio nomi per non contentare o dimenticare qualcuno, ma tu sai presentemente a chi mi riferisco, e ritrovarli bravi, scalpitanti, con tanta voglia, come c'ho ancora io che ho 57 anni, però non ho poi la loro età, quindi loro hanno il futuro davanti, noi, io, ormai ho tanti bei ricordi comunque legati al mondo dello sport, al mondo del calcio, anche tanti li abbiamo condivisi insieme, no? Aspettando nelle sale le conferenze stampa, ore su ore su ore. Credo che un paio d'anni della mia vita li ho aspettati, no, ad attendere il giocatore che arrivava in conferenza stampa per parlare. Almeno un paio d'anni io, di sicuro, cioè, li ho persi, diciamo.
Sì, anche perché Fabrizio, tu sei adesso una colonna della redazione romana di Radio Bianconera, ma tu in realtà sei torinese, e quindi è proprio il giorno giusto anche per collegarci, per fare questa chiacchierata io e te, visto che oggi è il 160° anniversario dell'Unità d'Italia di Torino Capitale. Quindi per un giorno sei doppiamente capitale tu, perché vivi a Roma ma sei torinese, quindi doppio festeggiamento.
Sabaudo di origini, di nascita, e acquisito romano. Sì, sì, quindi oggi festeggiamo due volte qua a Roma.
Fabrizio, mi dicevi prima appunto i tanti anni che avevi passato a Torino, aneddoti ne hai tantissimi, c'è qualcosa, qualche ricordo che ti è rimasto di quegli anni quando seguivamo, ricordiamo era la Juve di Ancelotti, Lippi di quegli anni lì, e c'erano anche delle belle emozioni, belle cose da raccontare.
Beh, guarda, ce ne sarebbero tantissimi. Ovvio che quando racconti quella Juve, quando fai quel tipo di lavoro negli anni belli, è facile, no? Sai, è difficile, penso, che ne so, adesso con tutto rispetto per il Crotone, fare il giornalista a Crotone non è mai semplice.
Certo.
Raccontare ai tifosi probabilmente più insuccessi che successi. Ai tempi nostri, dove tu anche ricordi indossavi una bella giacca con un marchietto là davanti, ma non se ne parla, ovviamente, era bello stare lì. Guarda, un episodio che mi viene in mente adesso è questo, quando la Juve vince lo scudetto a Udine e l'Inter lo perde a Roma contro Lazio. Io in quell'anno lavoravo per Telenova, facevo il programma che si chiamava Nova Stadio. Ero a Udine a fare i collegamenti per la partita, dove lo scudetto era già nerazzurro, perché era praticamente scontato. Seduta di fianco a me ci stava Monica Manali di Mediaset, e io facendo la cronaca, in quei pezzi di cronaca, se ti ricordi, all'epoca avevamo molto più spazio, praticamente facevamo quasi 90 minuti di teleradiocronaca senza che nessuno ci dicesse nulla. E avevamo collegati da Roma Walter Zenga con un collega che facevano la partita come me, io a Udine con Antonello Cucureddu, e la Juve poi sappiamo come è finita, vince lo scudetto in quella maniera assurda. Io ho festeggiato con Cucureddu da Udine, dallo stadio, in una maniera esagerata. Zenga poi per 3-4 mesi non mi ha più parlato, perché si era offeso di quello che era successo. Tanti belli episodi, tanti belli episodi, tante trasferte, tante vittorie, qualche sconfitta purtroppo. La Champions, quello diciamo sempre il neo, no? Che ci si porta dietro da tantissimi anni, però tanti tanti bei ricordi. Anche di calciatori, Fabio, tanti calciatori, tanti ex calciatori, la gente che non frequenta questo ambiente, sai, pensa sempre al calciatore come a questo dio misterioso, scoprirete non è così, sono dei ragazzi come noi, chi più bravo, chi meno bravo, ma io ho tanti amici ancora che ogni tanto sento, che giocavano sia nella Juve, alcuni anche nel Torino, perché stando a Torino ovviamente si lavorava spesso anche sul doppio fronte, quindi dei bei ricordi che condividiamo. Per dirti, Antonello Cucureddu io lo sento spessissimo, io lo chiamo sempre il mio mister, perché anche grazie a lui ho imparato a leggere le partite, a vedere le partite in un modo diverso, non soltanto classico da giornalista, perché Antonello, che è stato anche un grande allenatore, che non ha fatto tantissima carriera, però è un bravissimo allenatore, mi ha insegnato a leggere tatticamente le partite, a capire alcune cose che giustamente quando fai giornalista non è che hai questo tipo di esperienze. E quindi Antonello Cucureggio sicuramente è sempre nel mio cuore e lo sarà per sempre.
Di sicuro, Fabrizio, in questi tantissimi anni il nostro lavoro è cambiato veramente tanto, perché chiaramente quando abbiamo iniziato noi tante cose che oggi sono all'ordine del giorno, sembra quasi incredibile, ma non c'erano. Noi abbiamo visto gli albori di internet, abbiamo visto nascere i social e abbiamo proprio, diciamo così, siamo partiti dall'analogico, poi siamo entrati nel digitale, mentre beati i più giovani che sono proprio già nati digitali.
Guarda, così sembra proprio che parliamo degli elefanti, no? Sicuramente io ho iniziato a fare questo mestiere che ci stava soltanto il telefono allo stadio e in sala stampa, il cellulare non esisteva, ci stava solo la macchina a scrivere, si dettavano gli articoli in redazione, perché dall'altra parte c'era il dimafonista, questo essere sconosciuto, no? che raccoglieva quello che tu gli dettavi e lo scriveva. E certo, la tecnologia è bella, Fabio. Al giorno d'oggi con un telefonino fai tutto, fai il giornalista, fai il cameraman, fai il tecnico, puoi fare veramente di tutto. Noi le abbiamo viste veramente passare un po' tutte queste tecniche, che sicuramente nel mondo del lavoro ci hanno aiutato, magari ci hanno tolto un pochino più di umanità, no? Quella che prima avevamo anche quando la mettevamo un po' negli articoli, nei collegamenti, in radio, in televisione, che facevamo nel nostro mestiere. Oggi è tutto molto legato al clickbait. Io sono direttore anche di un sito che si chiama persempercalcio.it, e quindi anche gli articoli non si scrivono più come li scrivevamo una volta. Ci si deve adeguare a quello, alle regole del web, a quello che dice Google. Il titolo deve essere fatto in un determinato modo, il testo deve essere scritto in un determinato modo, però se vogliamo stare dietro alla tecnologia non possiamo fare altro, bisogna adeguarsi, e quindi oggi ci adeguiamo a quello che dice il mondo digitale.
Fabrizio, io ti devo sottoporre due miei cavalli di battaglia qua di Generazione Urrà. Il primo, calcio, non ci si prende troppo sul serio.
Beh, è da tantissimo tempo che ci si prende troppo sul serio, credo. Anzi, direi che rispetto alla domanda precedente che tu mi hai fatto, no? Il cambiamento digitale, ancora col digitale ci si prende ancora più sul serio. Il problema è che prima magari a prendersi sul serio erano pochi, no? Con il mondo dei social oggi sono diventati tutti opinionisti, tutti giornalisti, tutti conduttori, tutti radiocronisti, sanno tutti fare tutto. Ma non è proprio così, no? Quindi c'è tanta gente anche che spara nel mucchio giusto per fare audience, per avere qualche like in più o qualche seguace in più su Twitter o su Instagram. E questo è sbagliato, secondo me, perché poi va anche un po' a rovinare comunque un mondo come quello dello sport, che proprio perché sport dovrebbe essere più pulito, diciamo, rispetto a quello che è la società.
Eh sì, anche perché adesso poi anche con parte le società quotate in borsa, che in Italia sono poche, però adesso ogni volta che giustamente metti in circolo una notizia che poi non è vera, rischi di creare uno sconquasso che magari fino a qualche anno fa ci si faceva una risata sopra, invece adesso diventa quasi un caso nazionale.
Sì, ma secondo me infatti oggi, giustamente come dici te, società quotate in borsa, e mi viene proprio da pensare che quando c'è qualcuno che starnutisce appositamente per fare un danno, non lo fa per scherzo, lo fa volutamente. Quindi che poi ci siano dei disegni sotto per far sì che queste notizie, le azioni o tutto, tipo le so, domani Ronaldo è stato venduto, tac, crollano le azioni della Juve. Non sono mai casuali oramai, quindi purtroppo bisogna stare attenti. È un mondo tanto bello questo legato al digital, ma andrebbe regolamentato, secondo me, Fabio, con molta molta più attenzione. Oggi non ci sono regolamenti, quindi, e questa credo che sia la cosa grave, soprattutto noi che siamo giornalisti, che facciamo informazione da una vita, magari dovremmo essere leggermente più tutelati rispetto a quelli che non lo sono e che continuano a farneticare, a dire cose assurde e non hanno responsabilità. Io e te, che siamo iscritti all'ordine dei giornalisti, abbiamo delle responsabilità penali e civili se diciamo qualche cosa. Quindi ci vuole una bella regolamentazione, secondo me. Ci arriveremo mai? Non lo so.
Fabrizio, ancora un minuto e mezzo, sai che abbiamo tempi rigidi a Radio Bianconeri.
Non lo dire a me che tutti, io tutti i sabati sono lì a guardare il countdown sempre.
Allora, ti faccio l'ultima domanda e prendo ispirazione proprio da Antonello Cucuredu. Dai, uso lui come aggregatore di tutti i calciatori di quell'epoca. Come li avresti visti loro quando erano atleti alle prese con i social?
Guarda, te faccio ridere, quando io sento Antonello Cucuredu, da poco ho imparato a usare WhatsApp. Quindi ecco, ti dico solo questo. Loro ovviamente fanno parte di un'altra epoca e hanno difficoltà, no? Per tanti versi, a entrare un po' in questa dinamica del digitale. Loro erano più da intervista, non c'era telefonino, non c'era niente. Uscivano dal combi, attraversavano la strada dopo l'allenamento per andare a fare la doccia, firmavano autografi, facevano le foto con tutti. Era molto più bello ed era molto più sano tutto.
Lo credo anch'io. Alcune cose sarebbe bello riviverle, purtroppo. Però il mondo va avanti e quindi bisogna adeguarsi tutti. Siamo quasi alle 9:30. Fabrizio, grazie mille per questo intervento. Ovviamente ricambierò a breve il piacere e verrò a trovarti durante un tuo intervento un sabato pomeriggio.
Perfetto, Fabio. Grazie, ti aspetto.
Grazie a te.
A braccia aperte.
Grazie a te. Ciao,
un abbraccio,
Fabrizio.
Buona giornata. Grazie. Fabio, saluto a tutti.
E con l'intervento di Fabrizio Gerolla chiudiamo qui. Sono quasi le 9:30. 9:30 proprio in questo momento. La prima parte di Generazione Urrà. Diamo spazio al nostro radiogiornale. Tra qualche minuto ci ritroviamo con un altro ospite. Vi ripeto, una sorpresa. Rimanete quindi collegati e sentiremo un amico bianconero un po' speciale.
Generazione Urrà.
Bentornata a seconda parte di Generazione Urrà. Ringrazio chi ci ha scritto nella prima parte, anzi chiedo scusa perché solo adesso ho visto che alcuni messaggi erano rivolti a Fabrizio. Vi chiedo scusa, no, prima preso dalla chiacchierata con l'amico Gerolla, non li ho letti, soprattutto sulla domanda che ci ha fatto il nostro amico Gianluca se aveva lavorato con Maurizio Mosca. Sarei stato curioso di sapere la sua risposta, ci sarà occasione per risentirlo. Inizia la seconda parte, vi avevo promesso un ospite speciale, ce l'abbiamo, visto che siamo nel post festival di Sanremo, se ne è parlato tanto ma se ne continua a parlare perché è un evento che continua a catalizzare l'attenzione. Quindi per me è un vero piacere avere come ospite uno che sul palco di Sanremo c'è stato fino a pochi giorni fa con la sua canzone. Lui è juventinissimo ed è un piacere avere qui a Generazione Urrà Cristian Bugatti, ma lo conoscete tutti come Bugo. Ciao Cristian.
Ciao ragazzi, buongiorno. Buongiorno a tutti.
Come stai intanto? Grazie per questa chiamata, perché so che a quest'ora magari voi artisti non siete molto abituati a intervenire.
No,
perché...
no. Ascolta, io mi sono sempre alzato molto presto, ho anche un bimbo alle spalle, allora. Piedi. Tranquillo, è un piacere far chiacchiere con voi.
Allora pensavo che fosse un po' anche perché purtroppo la situazione Covid immagino che abbia stravolto un po' quelli che erano i vostri programmi originali, quindi magari un po' meno serate. Purtroppo speriamo che si possa tornare presto all'opera, allora.
Beh sì, ma adesso vedrai che adesso a fine marzo c'è il primo segnale d'apertura con i teatri, il 27 marzo c'è qualcosa di nuovo, e secondo me è il primo segnale che piano piano qualcosa cambierà, quindi vediamo quest'estate. Io sono uno molto ottimista di carattere, quindi ci vuole pazienza, le cose migliorano.
Infatti. Intanto ti chiedo se Cristian ti sei ripreso dalle fatiche del festival, perché sentendo un po' le interviste dei tuoi colleghi mi dicono che ci vuole sempre qualche giorno per recuperare, perché è una manifestazione che porta via tante energie mentali.
Concordo con i miei colleghi, è proprio così, anche se vai lì corrozzato, nel senso che io non sono più un ventenne, insomma sono un uomo di 47 anni, quindi con le spalle coperte, in certa forza, consuma, è una settimana che ti consuma tanto, perché fai tante interviste, il che a me piace, però farle anche tutto il giorno in albergo, seduto, non poter incontrare la gente, è impegnativo. Però devo dire che sto bene, in realtà non mi sono neanche mai fermato, perché essendo uscito il disco il 5 marzo, proprio durante i giorni di Sanremo, stiamo facendo tante interviste, e mi va bene così.
No? Sì. È proprio così, come dice la tua canzone.
Riposerò.
Ecco, infatti. Cristian, volevo chiederti, quest'anno com'è stato a livello di stress? Perché è stato sicuramente un festival diverso dal solito. Così faccio anche un po' un paragone con il calcio, che ormai da un anno praticamente si gioca a porte chiuse. Cosa vuol dire per voi artisti esibirvi in un teatro come l'Ariston a porte chiuse?
La differenza che faccio spesso io rispetto al mondo del calcio è che comunque i calciatori giocano, cioè va bene che non c'è il tifoso che fa il tifo, ma il calciatore può giocare anche senza pubblico. Il cantante che canta senza pubblico è come un calciatore che tira la palla contro un muro. Cioè, non, puoi solo fare così, non, perché la musica è comunicazione, il pubblico è necessario. Non dico che il calcio non è attenzione, però la partita si fa comunque, il sudore c'è comunque, sì. Manca solo l'appoggio dei tifosi. Invece la musica da live non può esistere senza pubblico. Quindi è stato difficile, molto difficile, però ho cercato di fare il meglio possibile, nel senso perché comunque a casa c'erano un milione di persone, quindi ho cercato di farlo al meglio delle mie possibilità.
Diciamo che dai, un piccolo aiuto ti è arrivato dalla nostra Juve, perché il Festival di Sanremo quest'anno si è giocato proprio in una settimana in cui c'erano due partite di campionato, tra l'altro due vittorie della Juventus.
Due vittorie, sì, è vero.
Ti hanno aiutato
Sì, io è stato il martedì e il sabato, è stata una settimana divertente per me, anche perché tieni conto che, come saprai, Amadeus e Fiorello sono interisti. E quindi erano quasi tutti interisti lì dentro, quindi ero l'unica mosca bianca. però con loro si scherzava tanto e meno male che almeno non ho vinto due partite, ecco. È il dolore della Champions che è ancora lì un po' di amarezza.
Infatti
quest'anno ancora va così.
Allora Cristian, facciamo una battuta: meno male che il festival non è arrivato nella settimana di Juventus Porto, perché magari ti avrebbe un po' scombussolato l'esibizione sul palco. Una battuta, chiaramente.
Diciamo che no, ma quello è stato una... Se beh, in effetti quello che dici è giusto. Poi sai, io comunque sono un professionista, yeah. E anche a me piace scherzare, è chiaro che se la Juve perde non è che mi ritiro in una grotta, magari ci rimango male, ma però a me, per me portare il sorriso alla gente è la cosa più bella del mondo, quindi sarei comunque salito sul palco sorridente, comunque contento di cantare.
Allora, Cristian, della partita con il Porto è finito un po', quasi un po' a sorpresa sul banco degli imputati Cristiano Ronaldo, che poi quattro giorni dopo lì a Cagliari fa tripletta. Allora, adesso lo chiedo a te perché sei diventato un esperto di Ronaldo, ma è perfetto o non è perfetto Ronaldo?
mi sono tirato la mazza sui piedi.
Beh,
allora, ti ricordo che innanzitutto premetto che le canzoni sono canzoni, sono dei mondi a sé che non necessariamente rispecchiano il mio modo di pensare. Questo per dire che secondo me Cristiano rappresenta la perfezione come calciatore, sì. Nella canzone era un modo per dire le strofe viaggiano nel campo dell'incertezza, sì. E poi c'è il ritornello, a me servivano delle strofe dove il personaggio pensava delle cose e fosse un po' incerto, no? Sì. Se no mi serviva come scusa per poi lanciare il ritornello e arrivare a invece sì, no? Per me Cristiano è quasi perfetto, io dico quasi perché l'essere umano non è, per la perfezione non esiste, no? Però lui lo è per quello che rappresenta in tanti modi. Una partita no, due partite no, a me non cambiano la mia percezione di lui, è come dire che magari Paul McCartney non è un grande perché è un concerto che non va bene, non è impossibile, non è umanamente possibile fare tutte le partite, fare tre gol in tutte le partite, quindi per quello che mi riguarda Cristiano quest'anno ha avuto anche lui dei momenti sì e no, ma secondo me è la condizione generale della squadra, non è solo la sua, magari lui da grande è un po' influenzato da questa cosa qua. Quando vuole rimane il trascinatore di cui abbiamo bisogno. Io adesso non sono aggiornatissimo, ma credo che quest'anno lui deve rinnovare il contratto, sbaglio, giusto?
No, che è ancora un anno di contratto, quindi bisogna
capire... Un anno di contratto, ecco, quindi sì. Per come lui ha anche replicato sui social network il giorno dopo, riferendosi ai suoi gol come Pelé, Secondo me lui rimane, io me lo auguro veramente di cuore. Questo lo dico perché un campione non può lasciare una squadra, per come la vedo io, un grande campione non sarebbe un bel gesto lasciare una squadra solo perché perde o perché non vince un campionato. Cioè, mi sembrerebbe una cosa un po' da poco la Juventus, però lui mi sembra molto inserito nella nostra mentalità e quindi... Io credo che rimarrà.
Infatti, allora speriamo bene. Allora, prendo ancora spunto dal testo di Invece sì. Bugo, ti chiedo una cosa. La Juve deve svegliarsi perché altrimenti il treno scudetto mi sa che parte.
Deve correre. Deve svegliarsi e correre col pigiama. Deve svegliarsi e deve avere già la maglietta prossima per andare in campo a correre. Io nell'ultima partita l'ho vista più sveglia, certo. Senza sottostimare il Cagliari, perché ogni squadra quest'anno veramente, anche in fondo classifica, ha saputo fare delle belle partite, però dovremmo giocare sempre così, cioè con quella rabbia di fare un primo tempo dove mettiamo subito le nostre paure, diciamo, che vuol dire quella di non riuscire a arrivare, di portare a casa il scudetto, ma soprattutto fa bene al rumore, a comunque finire un campionato che dici che se ne è messa tutta e portare a casa dopo anche una finale di Coppa, quindi non dimentichiamo anche quella. È quello lì, cioè, secondo me è avere proprio quella fame di chiudere una stagione in crescita.
Allora vengo un po' al Cristian Bugatti tifoso. Intanto ho visto il video della tua canzone, appunto, di Invece sì, vedo che anche lì il pallone non ci hai rinunciato.
Io gioco nella Nazionale Cantanti, quindi volevo fare un video all'aperto, perché la canzone è una canzone a mio video solare, di apertura, quindi è una mia necessità di farlo all'aperto. L'ho fatto con questi ragazzi che lavorano con me, sono miei amici, se devo immaginare una situazione conviviale con gli amici all'aperto, c'è anche il panino, mangiamo un panino, beviamo un po' di una birra, il pallone è sempre con me, c'è la chitarra, quindi l'ho messo dentro, un po' perché gioco nella nazionale cantanti, mi piace, gioco sempre a pallone, un po' così, anche per il video, anche altri due ragazzi lì nel video giocano a calcio, quindi ci sembrava una cosa abbastanza naturale.
Allora vengo un po' invece alla tua passione per la Juve, ti anticipo, io e te siamo praticamente coetanei quasi dello stesso anno, quindi immagino un po' come me sarà una passione nata negli anni 80.
Sì, io sono del 73, mio papà, la cosa strana di mio padre è che sia mio padre che mio nonno erano entrambi juventini, io me lo ricordo, mio nonno quando guardava le partite. Però mio padre non è mai amato andare allo stadio, ma ha amato una volta, io sono cresciuto nel Novarese, quindi lo stadio più vicino era a Milano, a vedere una partita con l'Inter, è stata l'unica volta, però con mio padre abbiamo vissuto tutto quel periodo e non lo scorderò mai, perché quando si è piccoli quei ricordi sono indelebili, di quella Juve che ha formato la nazionale dell'82. Quella lì 82, la Juve 82-86 per intenderci, quella con Michel, sono stati degli anni dove io quando la Juve perdeva piangevo, ci alzavamo di notte a vedere la mitica Coppa Intercontinentale con quel rumore di sottofondo che non scorderò mai, non si usa presente, no? Come si...
È vero, è vero.
È proprio presente che c'era sempre quel rumore, come si giocava a Tokyo. C'era sempre un rumore, oppure in Sud America, insomma, quindi ho dei ricordi meravigliosi. Tra l'altro il disco, se mi permetti, volevo anche aggiungere che il disco nuovo mio che ho scritto l'ho dedicato a Pablito, che l'anno scorso ci ha lasciato, per me è rimasto da bambino. Pablito era veramente un eroe che mi faceva sentire bene, come adesso può essere Cristiano, o i Beatles, o Florentano, ci sono dei personaggi che nella mia vita mi hanno fatto vivere meglio, e visto che ci ha lasciato l'anno scorso ho pensato che sarebbe stato bello dedicargli il disco a lui.
E che poi Paolo Rossi fosse sicuramente più umano rispetto a Cristiano Ronaldo, che ha questa immagine invece che sembra molto più extraterrestre, dai, usiamo questo termine.
Sì, no, ogni persona ha il suo carattere, deciso di prendere questa strada più da robot, usiamo questo termine, però non mi piace molto, perché lui in realtà secondo me, ogni persona vive la sua vita, lo vedo come è attaccato alla famiglia, come è dolce con i bambini, poi se sia più alla mano Pablito va bene, ma io non giudico la persona, poi non lo conosco di persona,
chiaro.
Se un giorno lo incontrerò ti potrò dire qualcosa di più sul suo modo di essere umano o non umano. Certo, Pablito aveva quel modo di essere amico di tutti, molto semplice, molto umile, sono caratteri diversi, non preferisco uno rispetto all'altro.
Infatti. Tanto mi fa piacere che hai ricordato proprio quella Juve di quegli anni lì, Cristian, perché oggi è il compleanno di Giovanni Trapattoni, quindi dai, almeno abbiamo anche l'occasione per...
Non lo sapevo.
82 anni, tra l'altro arzillissimo, quindi... tra l'altro anche lui si è buttato sui social, quindi è molto... Ancora molto... Era già sempre stato moderno, ma continua a esserlo anche oggi. Cristian, ti faccio una domanda ancora da tifoso. Eri lettore di Urra Juventus, visto che questo programma è Generazione Urra, è un po' basato sulla storia?
No, sinceramente no. I giornali, no, sinceramente no.
Eri più da televisione, però quindi?
Sì, però se mi mandate una copia lo guardo volentieri. C'è ancora la rivista?
No, purtroppo no. Ha chiuso dopo 100 anni di storia, ha chiuso qualche anno fa ed è stato un peccato perché...
Ah, che peccato, no. Che peccato che ha chiuso.
Sì, purtroppo. E anche lì forse è figlio un po' dei tempi, che purtroppo adesso con il digital si sono un po' persi.
Ma anche nel campo musicale, la rivista Rolling Stone, che è storica, la conoscerai, fa un numero all'anno, due numeri all'anno, basta. Non riescono più a fare il mensile, lo capisco, ma purtroppo così, se in tempi in cui viviamo... Dovreste fare uno speciale unicanto una volta all'anno.
Non sarebbe male. Dovremmo fare rivolgere l'attenzione al club. So che tra l'altro hai molti amici già anche nel club che ti chiamano spesso anche alla TV ufficiale della Juve. Cristian, veniamo un po' alle tue prossime tappe. Uscito dal il 5 marzo, uscito il tuo nuovo album, appunto, Bugatti Cristian, con etichetta Mezcal. Quali sono a questo punto le prossime tappe? Come dicevamo prima, sperando che presto riprendano anche i live.
Allora, francamente parlando, adesso ci stiamo concentrando a promuovere il disco, cioè il più possibile far girare la canzone in radio. Io sto facendo tante interviste, la canzone gira, il video sta crescendo, è in crescita, quindi il lavoro che sto facendo adesso a stretto giro è quello di promuovere il disco, che è un lavoro impegnativo, ma è molto bello, perché io non vedevo l'ora di raccontare il mio disco alla gente. Quindi non potrò fare il film a coppia, perché non si può andare nel film, non si possono fare. Ci stiamo inventando delle attività social. Adesso, a proposito di Juventini, farò qualcosa con la Francesca Michelin, e anche lei, faremo un paio di attività live social insieme, che servono anche lei al disco fuori, quindi per promuovere i dischi reciproci. E poi niente, poi adesso sto aspettando che veramente qualcosa si dica sui sì. Concerti, la squadra, per usare un termine calcistico, è pronta, e quando ci diranno di si potrà fare, cominceremo ad allenarci per tornare in campo. Dai, uso un po' di metafore calcistiche.
Infatti. Tra l'altro, Ben, approfitto per farti i complimenti per Invece Sì, perché a me viene da dirti che è una canzone che crea dipendenza. Avevo sentito una tua intervista che dicevi forse dovresti ascoltarla più volte, e avevi perfettamente ragione, perché ascolti alla seconda ascolto poi ti viene voglia veramente di riascoltarlo, perché ha un ritmo che ti crea dipendenza, ti piace riascoltarla, quindi è un bel disco, e quindi speriamo che abbia il successo che meriti.
Grazie, molto gentile.
Tra l'altro ho visto anche che hai messo all'interno del tuo disco, hai fatto la cover di Un'avventura di Lucio Battisti, che se non sbaglio, adesso correggimi se sbaglio, è l'unica canzone che Lucio Battisti aveva portato a un festival.
Sì, però non c'è nell'album.
Cover. Ok, però visto che l'avevi cantata nel...
l'abbiamo anche registrata, quindi non è detto che un giorno la pubblicheremo. Io sento Lucio Battisti perché anche lui, visto che parliamo di eroi, è uno dei miei punti di riferimento italiani. E appunto, come hai detto giustamente, Un'avventura è l'unica canzone che lui fece a festival. Io volevo quest'anno tributare uno dei miei preferiti con l'unica canzone che lui aveva fatto a festival. Io di Lucio conosco quasi tutto, ma ho preferito andare sulla una canzone più, se vuole, anche più conosciuta in un certo senso, che comunque, insomma, da cantare sempre. Ma recentemente l'ho fatta anche un paio di volte in questi giorni di promozione live, adesso la pubblicheremo sui social, cioè quando la canto si vede che la canto con trasporto, è la cosa più bella quando canti le canzoni dei tuoi eroi.
E tra l'altro quella canzone, avevo guardato anche la classifica al festival, non era poi stata neanche tra le prime, invece poi ha avuto un successo planetario, perché era veramente una canzone splendida, quindi dai, speriamo che l'accostamento con Invece sia così,
io non sono da festa per arrivare al primo, è impossibile che uno come me arrivi primo, io non ho la voce sanremese, non sono nemmeno un personaggio sanremese, quindi non, cioè uno come me non va al festival per arrivare al primo,
certo.
È impossibile, perché io devo giocare un altro tipo di partita, usando sempre un termine calcistico. La mia partita è quella di arrivare alla gente, di presentare il mio personaggio, di come sono, le mie anche imprecisioni, e poi la gente decide, ma non vado a feste per arrivare primo. Quindi il fatto di essere arrivato anche in fondo, come tu hai citato, insomma, Lucio, ma mi viene in mente Vasco, Zucchero,
infatti proprio quelli
sono arrivati in fondo. Mi auguro che mi porti la fortuna, ma mi devo dare da fare, bisogna lavorare, perché sai, conto la carriera di questi miti della musica italiana. Io, anche se ho fatto 20 anni di musica, voglio ancora mettermi tanto in gioco, magari è di buon auspicio.
Ti chiedo ancora l'ultima curiosità sull'abbigliamento dell'ultima serata. Quello spolverino bianco-nero era molto legato alla Juve, dai.
Parla da sé, diciamo.
Sì.
Quello è stato un jolly che avevamo giocato alla fine, io me lo sono fatto fare, è stata un'idea, diciamola tutta, è stata un'idea del ragazzo che mi aiuta, il mio stylist. E se tu hai visto, ho fatto 3 serate, sempre con la giacca completo, però gli ho detto, senti, facciamo una cosa, facciamo anche una cosa un po' più rock and roll, no? Un po' più rock, che se ci serve la usiamo. Infatti io l'ho messa l'ultima sera, proprio perché era l'ultima sera. Generalmente nell'ultima sera i cantanti ferranesi si vestono un po' meglio, cioè non un po' meglio, cioè mettono l'abito da sera, no? Perché certo, è l'ultima sera. Io ho detto, ragazzi, io le mie carte non le ho giocate, ho giocato, c'è stato anche un po' di polemica, quindi freghiamocene, mettiamo su un completo più rock and roll. E quindi il Fabio, si chiama Fabio Mercurio, ragazzo che mi ha aiutato, avevo deciso di mettere su quell'abito lì. Poi è chiaro che c'è la juventinità palesissima, no? Però era un contesto un po' rock and roll, per dire, non mi avete stufato, cioè io sono così, questo è puro, no? Cioè, mi avete visto per persone e siamo divertiti a pizzicarmi, vabbè, che me ne frega, cioè io sono questo qua, no?
Infatti.
Quindi quell'abito lì, dove esponevo anche così in modo esplicito la mia fede calcistica, anche se non c'era scritto Juve ma era palese, mi sembrava un gesto un po' anche rock and roll, no? Una cosa che un po' di rottura, no? Dimmi un altro cantante che è andato sul palco con così tanta juventinità, non ecco, credo che ci sia mai stato.
No, infatti.
E quindi sono quei pezzi che io vengo da un trascorso di musica live, di rock and roll, quindi ogni tanto al festival bisogna dare quella zampata così rock and roll simpatica, poi comunque perché io sono sorriso, senza essere antipatico. E quindi poi avevamo pure vinto con la Lazio, quindi ecco, veramente era come dire, ragazzi, io ho fatto il mio festival, mo adesso dai, facciamo questa canzone, andiamo.
Bene, Cristian Bugatti in arte Bugo, siamo arrivati alla conclusione. Questa è Radio Bianconera, uno spazio dove si parla tantissimo di Juve, quindi quando vuoi intervenire a noi farà piacere, perché abbiamo capito che sei anche un grande intenditore di calcio, quindi Radio Bianconera è casa tua, quando vuoi, noi ti riaspettiamo allora.
Va bene, dai, magari ci sentiamo fino al campionato, quando siamo lì dopo la Coppa, dai, quando volete, ragazzi.
Infatti, grazie mille Cristian, ancora in bocca al lupo per la tua canzone e il tuo album, grazie mille, grazie.
Ciao.
Grazie. E con questa piacevole chiacchierata con Cristian Bugatti in arte Bugo, così abbiamo fatto anche un salto a Palla di Sanremo, ma avete capito quanto Cristian sia juventino, quanto sia competente di calcio. Andate a vedere anche sui suoi social in quei giorni come ha anche ribattuto con certi tifosi di altre squadre dopo il post Juventus Porto. Quindi un grande juventino e appunto speriamo di averlo presto di nuovo anche qui ai nostri microfoni in altre trasmissioni. Chiudiamo qui, sono quasi le 9:58 minuti, chiudiamo qui la puntata di oggi di Generazione Urrà. Io vi auguro un buon pomeriggio e una buona giornata a tutti.
Generazione Urrà. Tutti gli Urrà della Juventus riletti attraverso le copertine, i racconti e le curiosità della rivista più amata dai tifosi bianconeri.